Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Natalina Bianco.
Bianco Natalina, sono nata, Bianco Natalina detta Pasqualina, sono nata a Susa il 18/1/1928 e sono stata presa dai fascisti, però erano i fascisti che sono venuti a prendermi alla proprietà Balma, trattoria Balma. Ero con mia sorella, e mia sorella, dato che sono venute persone a dirci che ci aspettavano in montagna, nascosti dietro i sassi, i miei fratelli e con dei altri partigiani. Allora aspettavano a portarci qualcosa da mangiare. E allora mia sorella aveva fatto, mi sembra che erano in 5 persone, aveva fatto 5 sandwich con quei lemmiconi di campagna, aveva fatto 5 sandwich e con un po' di vino da portare in montagna. Ma si vede che quando sono venuti a avvisarmi c'erano già le spie, perché mi hanno presa proprio sul cancello con zaino a spalle, avevo gli scarponi da andare in montagna. A quei tempi si usava il nastrino rosso, e il nastrino rosso è già tanto che non me l'abbiano fatto mangiare, sa? Perché era rosso. E lì ci hanno portati via giù in paese.
In quale paese, Natalina?
San Giorgio di Susa, perché la Balma è sotto San Giorgio di Susa. C'era pure mia sorella e ci hanno portati alle scuole di Sant'Antonino. E lì però ci facevano pure l'appello, c'erano dei partigiani e ci facevano stare attenti l'appello lì nella piazza della scuola, dicevo, ah, qui siamo a posto, ci fucilano anche qui. Siamo stati 3 giorni nella scuola lì, a dormire per terra sulla paglia. E poi dopo, perché noi ci hanno preso un partigiano in casa, nascosto, sopra, nel sottotetto, ma è il fatto che lì avevamo della paglia, avevamo dei conigli a quei tempi, hanno fatto rumore, allora loro hanno voluto salire su con le baionette così nella paglia. E hanno trovato questo partigiano nascosto e l'hanno portato con noi assieme lì, sempre alle scuole, e poi l'hanno portato al cimitero. C'era una serie di partigiani che sono stati fucilati, noi presenti sulla tente a vedere la fucilazione. E poi di lì ci hanno poi portati alle nuove a Torino, che poi lì avevamo la camera vicino a Anna che di tanto in tanto toc, toc.
Quando ti hanno portato a Torino, ti
ricordi? Alla fine di maggio, eravamo alla fine di maggio, perché eravamo nel giugno lì che eravamo a Torino. Poi
ti hanno mai interrogata, Natalina?
Sì, ma dalle nuove lì no, non ci hanno interrogato, ormai eravamo già predisposti per la Germania. E lì, vieni un po', Anna, lì avevamo con noi nella cella Ondina, si chiamava Ondina, quella mi sembra che era biellese, che poi non è rientrata più, l'hanno fatta morire, l'hanno fatta nel campo di Ravensbrück, l'hanno fatta già subito fatta fuori, perché mi sembra che aveva qualche disturbo, era malata. Allora quelle che erano malate venivano fatte fuori subito, eliminate. Volevano gente sana e robusta, che doveva lavorare sodo. E lì siamo state a Ravensbrück come...
No, dalle celle, dalle nuove di Torino, Poi cosa è successo?
Siamo andati a finire a Porta Nuova, sul vagone lì destinate, che eravamo tutte 14. E lì, per poter far capire ai miei che partivo per la Germania, abbiamo fatto dei bigliettini buttati fuori dal finestrino, che qualcuno facesse sapere. C'eravamo qui di gente, facesse arrivare alla famiglia che noi non eravamo più alle 9, senza che mia mamma veniva a portare i pacchi e portare qualcosa alle 9, che noi non c'eravamo più.
Te e tua sorella?
Sì, siamo sempre state assieme, eravamo in tre a noi in cella, qui da Londina. E poi lì, appunto, è partita la tradotta e abbiamo fatto tutto il percorso che stava dicendo appunto Anna, dall'Austria e via dicendo lì, e tutto con quella paura di essere fermati dai partigiani. Noi avevamo quella tradotta così, che viaggiava sempre sotto sorveglianza dai tedeschi e tutto, perché lo sapevano che era piena di deportati che andavano in Germania, e allora pensavamo anche noi da subire un attentato, essere liberati, essere... che non so se qualcuno è fuggito via, ce l'ha fatta, perché delle sparatorie ci sono state. E comunque poi siamo rimasti, mi sembra, lì a Ravensbrück, no, non a Ravensbrück, lì in Austria, lì come...
A Innsbruck,
siamo rimasti lì un po' di tempo, e poi anche lì, mi sembra un po' di giorni, anche lì poi siamo partiti direttamente per la Germania.
Ecco, come ti ricordi tu il tuo ingresso a Ravensbrück?
Terribile. Quello lì della Carletti, appunto, che ha fatto tutto sto traffico per la strada, da fare la matta, da sedersi per terra, sedersi sulle valigie, ma lei era una diva, non era una poveretta come noi, eravamo... poi, comunque, a Ravensbrück, come siamo entrati, io la prima cosa che ho visto, le carriole, quelle così, piene di pietre così, con prigionieri a portare ste pietre. Io non lo so dove le portavano ste pietre. Dicevo, mamma mia, se noi dobbiamo fare dei lavori così siamo a posto. La prima cosa che ho visto, tutto quel filo spinato. E poi mi ricordo che siamo entrati in quella che sembrava un bagno, ecco. Io me lo ricordo che siamo passati lì notte e giorno nudi. E tutta sta roba che abbiamo tolto, tutta sta roba che abbiamo portato per cambiarsi, biancheria, io me la ricordo che l'abbiamo messa tutto nel sacco già. Tutto nel sacco, i gioielli, l'orologio, tutto nel sacco, verrà restituito quando andate via. Ce l'ha restituito. E comunque lì dovevamo lavarsi, pulirsi, non si poteva bere l'acqua perché era pericolo di tifo. Era l'acqua del lago, senza bere, oltre senza mangiare, anche senza bere. E poi dopo siamo andati nelle baracche lì, siamo stati lì nelle baracche, lì non so più se avevamo solo due letti a castello, perché erano basse queste baracche. E mi ricordo che quel cibo non potevo mangiarlo. Mia sorella mi dava il suo pezzo di pane per non vedermi morire. E mi mangiava quella porcheria per me e immondizia cotta.
E tu avevi allora quanti anni?
16.
Ti ricordi il tuo numero di matricola di Ravensbrück?
Com'è? Del 44? 151, non so più se mia sorella 152, io 151.
Cosa ti hanno dato per vestirti dopo?
Ah, lei si è andato subito, tipo lì di camicia, tutto subito, ma lì sembrava grigia, perché era d'estate, era leggera, e altro che freddo, perché noi eravamo alle 4 lì all'appello, fino alle 7 lì sulla Tenti, quando passavano le stubove lì, noi per non farsene accorgersi aiutiamo un con l'altro, con la schiena così per scaldarsi un po', perché eravamo anche nude, oltre le 4 del mattino, poi è una zona fredda. E come dico, cioè davano quella ciotola lì senza cucchiaio, senza niente. Dovevamo noi magari cercarci qualcosa a scagliare dai letti, qualche cosa da poter aiutare per non prendere così con le mani. E avevamo lì, mi sembra che avevamo la vasca con l'acqua, i rubinetti lì, all'ingresso, poi c'era le baracche con i lettini, ecco. Perché la prima cosa, guai non essere puliti, C'erano pure le botte se non ci tenevamo puliti. E a me mi sembrava, come diceva Anna, lì in quarantena. Non so se siamo stati 40 giorni o cosa, non lo so.
Avete subito delle visite?
Sì, eravamo sempre in coda e sempre nudi. Noi per visitarci, anche visitarci gli occhi o la bocca, dovevamo essere nudi. Era fatta così, c'era gente anziana, e purtroppo la gente anziana è un'umiliazione forte. Comunque poi di lì ci hanno destinati a Senefeld, lì a lavorare, nel campo lì che si lavorava comunque.
Lì. E lì ti hanno dato un altro numero?
Io non me lo ricordo, questo numero della fabbrica lì, non me lo ricordo.
E tu cosa facevi in quella fabbrica?
Facevamo tutti lì in linea, con quelle martelli pneumatici per mettere i chiodi e gli apparecchi da caccia. Tutto il giorno così, tutto il giorno così. Facevamo 12 ore, una settimana di giorno e una settimana di notte. Comunque, quando siamo arrivati lì, ci hanno dato un po' di mangiare normale. Abbiamo toccato il cielo con le dita, ma era solo per il primo giorno. Ci hanno dato una caramella da succhiare. No, era come una caramella da succhiare, ci hanno trattato coi fiocchi, diciamo, il primo giorno. E poi invece c'erano i bombardamenti, mi ricordo sempre. Tante volte venivamo all'appello, non c'era da mangiare per tutti, perché non arrivava. Noi aspettavamo il turno che venivano sugli altri da mangiare, poi andavamo a lavorare. Senza mangiare. E sì, poi anche lì avevamo i castelli, io ero al terzo piano. Guai, non essere sempre il letto in ordine o cosa, che il pagliariccio che va di giù qualcosa, perché poi succedeva anche che a me mi hanno rubato tutti i truccioli e ho riclamato, ho preso pure le botte, dato che poi mia sorella distribuiva la mensa al mangiare lì nell'interno, allora lei ha cercato di recuperare qualcosa da aiutarmi, da fare, altrimenti io dormivo sempre sulle assa così. Perché dovevo stare attenta a cosa mi succedeva. E purtroppo eravamo di tutte le razze. C'era zingare, c'era russe, c'era slave, c'era... comunque...
Catalina, anche tu ti ricordi a Ravensbrück di aver visto dei bambini?
Sì, erano alti così, andavano anche in fila lì a fare le visite. Io penso che saranno di quelli ebrei. Noi pensavamo delle famiglie ebraiche, perché con noi non c'erano dei bambini, non so, almeno degli altri, c'erano solo degli ebrei, io penso, così.
Che tu ricordi a Ravensbrück, uomini non ce n'erano.
No, noi vedevamo in centro quella tipo torre che girava, sorvegliava che c'era un tedesco là sopra sempre con... pensavamo che dall'altra parte c'era un altro campo come il nostro, di là erano gli uomini e di qua erano donne.
Ascolta Natalina, come te lo ricordi l'interruzione del ciclo mestruale?
Ma noi abbiamo capito subito che hanno messo qualcosa nella mensa. Sì, perché hanno messo delle polverine nella minestra, nel mangiare, perché è una cosa tutti uguale e così. Tanto più che io già avevo già dei problemi. Che mia sorella, che aveva 15 anni più di me, aveva detto a mia mamma, ma falla visitare la bambina, fare dell'iniezione, perché non è normale che a 15 anni non abbia ancora il ciclo. E allora, ma io ho appena fatto l'iniezione per farmi venire il ciclo, che poi me l'hanno già fatto per farlo andare via. E lì vuol dire molto nella salute, penso. E così, perché poi c'era quella ragazza bice che c'era con noi, lei invece ci venivano come emorragia, ha capito com'è? Oh già, lei doveva stare molto attenta perché lei ci venivano come emorragia, e allora è peggio ancora. E in ogni modo, io lì a Senefeld, avevo bice vicina come dormire, invece mia sorella non dormiva, ma era cosa con me, era bice con me a dormire, forse Anna era nel, un altro padiglione dove era mia sorella, e Anna era piuttosto robusta, ben piazzata, per quello che la mandavano a prendere al rancio, diciamo rancio, magari fosse stato rancio. Per me non era mancia, era schifezza.
Natalina, tu non ti sei mai ammalata?
Ringraziando il cielo, perché ho pregato tanto. Piangevo e pregavo. Sono sempre stata piuttosto debole da quel lato lì. Purtroppo mi sono vista la vita distrutta. Poi pensare mia mamma sola lì, miei fratelli via. Poi sa com'è, chissà come va a finire. Comunque è stata fortuna anche che magari essendo giovane uno resiste di più. Difatti mia sorella non ce la faceva. Cercavo di aiutarla, l'accompagnavo ad andare fuori quando andavamo col badile e la zappa a fare le trincee, trascinavo lei e portavo il badile e la zappa sua per poter uscire, fare qualcosa. E difatti lei poi non ce la faceva proprio più stare in piedi, l'ha portata all'ospedale lì.
Alla regia.
Sì, e lei è rientrata, io lavoravo già alla Fiat. Sì, un po', perché noi siamo stati, questo me lo ricordo, che siamo stati liberati anche il 25 aprile, questo me lo ricordo. E mia sorella, lei è entrata a ottobre, io lavoravo già alla Fiat, perché a quei tempi, avendo la casa incendiata, tutto quel che è successo, avevo solo da dire, sono stata presa. Voglio prendervi un fazzolettino da naso. Oh, proprio che mi si rifiuta, non voglio sentirne parlare più dei lager, andare a vederli o cosa, a me è la morte, mi sembra di morire. Ho vissuto come una tragedia quella. E difatti quando poi siamo rientrati, che ci hanno fatto fare tutta quella manifestazione in divisa al cimitero generale, con quel rombo dei tamburi, il rullo lì, io sempre pianto, sono stata, non so, più di una settimana a mettermi a posto. Perché sono già di carattere così, più fragile, più, non lo so.
Ecco, come ti ricordi te da ragazzina, diciamo, perché avevi 16 anni.
Mi sono presa il fazzoletto, ma non me lo sono soffiato.
Una giornata di Ravensbrück. Una giornata di tutte, tra quelle che hai trascorso a Ravensbrück.
Tutte tragedie. Tutta tragedia, per me era tutta tragedia. Mia sorella nelle sue condizioni mi sgridava, mi faceva forza, coraggio. Lei non ce l'aveva la forza da trascinarsi. E io ero fragile, non so, mi vedevo, tanto vale che non so, io non so se sarò stata 10 giorni, mangiavo quel pezzo di pane e mia sorella mi faceva passare il pezzo di pane perché io quella boba lì non andava proprio giù, mi veniva da rimettere. Come si può mangiare una cosa che è contro lo stomaco?
Ma ti ricordi, il ricordo più negativo che hai, sono le violenze, le percosse, oppure la fame, il freddo?
La fame, anche il freddo e quella pellole, da stare 3 ore, dalle 4 alle 7 del mattino, sempre 3 ore lì, sulla tenti, non è facile da mandare giù, perché dovevamo farlo, Eravamo tutti, non so, e se avevo 44 di numero eravamo 44, penso, 44.000, non lo so.
Ecco, c'erano delle altre ragazze della tua età?
Sì, ce n'erano, sì, degli altri paesi. Noi dell'Italia eravamo solo noi 14 e poi non so perché poi ci sono stati altri gruppi, ma altre, magari altri periodi, non lo so, quando poi magari siamo andati via noi siamo venuti degli altri o che c'erano venuti prima, non so.
Ecco, lì in fabbrica hai lavorato fino a quando?
Fino a quando che poi dopo... capito che si sentivano già i colpi dei cannoni, eh? E allora quello ci dava un po' di forza, un po' di coraggio, forse ce la facciamo. Ma a noi con i maestri lì erano, non potevano darci tanta confidenza, ma noi quando avevamo lì tutti i chiodi così, facevamo il mucchio così, e allora poi ci dicevamo, sta arrivando avanti il fronte, dice, Berlino, alle scaput! Allora loro lo capivano, ma che arrivava la fine per loro. Che tanto vale che poi abbiamo trovato anche i bagni caldi, le case ancora riscaldate, ancora a posto, quando noi siamo entrati e ci siamo trovati liberi.
Ecco, ma prima della liberazione vi hanno riportato a Ravensbrück ancora?
Io no, questo non me lo ricordo, questo, perché io mi ricordo solo che lì ha detto, ci hanno fatti preparare, andare via. Abbiamo fatto un percorso, quello, mi sembra, con il camion, e poi a piedi. Mi ricordo che viaggiavamo, sembrava una foresta. Ah, una cosa che mi ricordo, che ho visto un bel vischio sopra un pino, ho detto questa forse è la portafortuna, questa è la portafortuna. E difatti io me ne sono accorta che poi ci siamo trovati noi liberi, non abbiamo capito che le stubove, tutti quelli che ci accompagnavano, allora se la sono presa a gambe. È per quello che noi ci siamo trovati chiusi in quel locale. Ma in quel locale era una stalla, a me mi sembrava. Oh, a me mi sembrava una cosa così, eh.
E tua sorella era con te?
No, mia sorella era all'ospedale. E mia sorella non ce l'ha fatta venire lì, era all'ospedale. E non si sapeva niente. Poi è arrivata, come dico, che io ero già, lavoravo già alla Fiat.
Ecco, e lì avete trovato i russi, in quella stalla?
Ne erano fuori, come diceva lei, erano fuori, lì avevamo delle russe, loro hanno capito che Ormai eravamo soli, ma dovevamo stare molto attenti perché c'erano gli apparecchi di continuo che mitragliavano una cosa all'altra. Dovevamo stare molto attenti e non essere presi, da scamparla, arrivare alla liberazione e lasciarci la pelle, da stare molto nascosti, più possibile perché... non so, gli apparecchi da caccia che si abbassavano a mitragliare.
Ecco, e da quel posto lì?
E da quel posto lì ci siamo fatti arma e bagagli, quel che potevamo avere il necessario da vestirci, da cambiarci. Con la con il carretto, con qualcosa, abbiamo fatto 300 chilometri a piedi, fino all'Elba. Oh già? Oh già, tutta dalla parte russa l'abbiamo fatta tutta a piedi noi, perché poi all'Elba, lì al fiume l'Elba, noi dall'altra parte avevamo gli americani, allora tutta un'altra cosa, ci hanno attraversati di là. Non so più se noi ci facevamo passare di là e di là facevamo passare altra gente di qua, con quella battello lì che... In ogni modo, lì eravamo con Anna, sempre, tutto quel percorso lì siamo stati molto uniti con Anna, sì, poi eravamo vestiti da maschietti, per mascherare che non eravamo mica ragazze, la violenza lì non mancava e dovevamo stare nascosti per la violenza, no, violenza sessuale, i russi, ma l'abbiamo subita, L'abbiamo subita dai russi, la violenza sessuale. Eravamo poi lì, noi ci siamo trovati nelle ville, dei bei lettini, ci siamo sistemati lì a dormire, eravamo due nel letto nella camera mia, due tre nell'altra camera, lì così. E poi per quello che poi ci siamo stati molto uniti, vestiti da maschio, perché lì sono venuti i militari russi, ubriachi, col mitra lì, sul tavolino da notte, e dover subire. E poi ce l'ho fatta poi a sgattaiolare, a scappare lì, una pozza di sangue, e andarmi a nascondere, sempre stare nascosta. Poi da allora, con Anna, stavamo nascosti, andavano i ragazzi, gli amici fuori a fare la spesa, a comprare, noi facevamo da mangiare, ma stare nascosti. Oh sì. Guerra. Noi tutta questa violenza che stanno parlando adesso... L'abbiamo subita anche noi. Purtroppo.
E dopo vi hanno preso gli americani?
Quando poi siamo attraversati di là, che ci hanno preso gli americani, andavamo in coda, ma ci davano da mangiare la mensa buona, ci davano la cioccolata, le caramelle, ci davano quel che avevamo piacere, perché allora loro ce l'avevano. E ci rispettavano. E lì, anche lì, poi abbiamo dovuto passare tutto questo percorso perché venisse la destinazione da raggiungere l'Italia, che era molto lontana.
Quindi però l'avete raggiunta l'Italia.
Ce l'abbiamo fatta.
Come l'avete fatta, Maddalena?
Non so dire, perché quella tradotta di là non c'era posto per tutti, c'era gente sopra i treni, e poi quando passavano sotto i ponti, che sotto quelle gallerie ci lasciavano pure la pelle, e tutti volevano prendere il treno, tutti volevano venire in Italia. Tutti cercavano di cercare dei mezzi più presto possibile per arrivare in Italia. Appunto lì che dicevo, lì che Milano, che non ho trovato una granché accoglienza.
Ma quando sei arrivata in Italia te?
Ero con Anna, sempre. Siamo stati liberati il 25 aprile, poi abbiamo fatto tutto il suo percorso e non so se siamo arrivati a luglio.
passando per Bolzano, per il Brennero.
Sì, ecco lì dal Brennero, lì. Quanta gente l'ha attraversata lì dal Brennero e ci hanno lasciato la pelle, perché tutti volevano prendere il treno, tutti volevano venire. Più di tanto non si sta lì, anche accavallati.
Vi siete fermati a Bolzano?
Non mi ricordo più lì che appunto che Anna diceva che ci è andato lei quella Roma lì. Non è che era appena dopo la guerra, tutti avevano dei problemi per i fatti suoi, non è che abbiamo avuto un'accoglienza, arrivano i deportati, no, no. Poi appunto lì da Milano che ce l'abbiamo fatta, lì abbiamo fatto anche un tratto col pullman, forse da Bolzano alla stazione di Milano.
Tu non ti sei fermata a Pescantina?
No, io non me lo ricordo neanche quel nome, perché forse non ci davo tanto peso, non ci facevo tanto caso, Anna è più brava di me,
Poi sei arrivata a Torino?
Sì.
Ecco, ma tu accennavi prima la tua casa incendiata, ma questo tu lo sapevi già che la tua casa era stata bruciata? Questo è avvenuto dopo?
Dopo. E difatti quando sono arrivata a Bussoleno, io ho incontrato un amico di mio fratello, e è stato lui a accompagnarmi e tutto, andare a avvisare mia mamma che stavo arrivando per non farmi venire un infarto, perché lei, essendo tutta la casa disastrata così, ha avuto anche i suoi problemi, e poi non era più tanto giovane.
Ma quando vi hanno incendiato la casa e chi?
I fascisti.
E quando questo?
Quando noi siamo stati portati via. Non so se l'hanno fatto subito, perché anche io ho anche un fratello deportato, Oh sì, Bianco Romano. È stato lì a Trieste, a San Saba, l'ingegnere di San Saba.
E poi?
È stato preso più tardi in una chiesa fuori da Chivasso, mi sembra.
Ma è ritornato lui da
San Saba? Sì, è ritornato anche lui, ce l'ha fatta anche lui. Lì ha fatto un po' più tardi, ha fatto meno prigionia, penso.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano, antologia sonora testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione.